Radiofonica presenta Fonica News Review.
Yes, the Commission does want to increase its powers. Yes, it is a non-elected body, and I do not want the Commission to increase its powers against this House. So, of course, we are differing. Of course, the chairman or the president of the Commission, Mr. Delors, said at press conference the other day that he wanted the European Parliament to be the democratic body of the community. He wanted the Commission to be the executive, and he wanted the Council of Ministers to be the Senate. No. 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 Perhaps the Labour Party would give all those things up. Easily. Perhaps they would agree to a single currency, to total abolition of the pound sterling. Perhaps, being totally incompetent with monetary matters, they'd be only too delighted to hand over the full responsibility, as they did to the IMF, to a central bank. The fact is, they have no competence on money, no competence on the economy, so yes, the Right Honourable Gentleman would be glad to hand it all over. But what is the point in trying to get elected to Parliament only to hand over your sterling and to hand over the powers of this House to Europe?
Bentornati nel programma di approfondimento dedicato all'attualità, Fonica News Review. Mettetevi comodi perché per i prossimi 15 minuti parleremo di Unione Europea e del rapporto tra gli Stati membri, a partire da un recente fatto di cronaca, ossia la morte della Lady di Ferro, Margaret Thatcher.
Per i prossimi 15 minuti vi terranno compagnia le voci di Carmen, Andrea e Rossella. Abbiamo chiesto al professor Lorenzo Medici, docente di storia delle relazioni internazionali presso l'Università degli Studi di Perugia, di inquadrarci meglio il personaggio di Margaret Thatcher, morta pochi giorni fa a Londra all'età di 87 anni.
La Gran Bretagna è un paese economicamente molto più dinamico di altri paesi. La Thatcher in particolare ha puntato molto su questo aspetto del mercato europeo e quindi sulle liberalizzazioni, eccetera. E effettivamente, se andiamo a vedere, insomma, i risultati, le cifre, l'economia inglese va molto meglio di tante altre economie europee. Ripeto, ricordandoci che in precedenza il paese era una forte crisi, cioè non riusciva a riprendersi da questo processo che è stato molto lungo di riconversione industriale, di nuovi mercati, di nuovi sbocchi per le proprie produzioni. Gran Bretagna, sia per quanto riguarda l'Europa che più in generale, ha puntato molto sulla liberalizzazione, meno Stato, quindi anche meno Europa.
A suo avviso, l'atteggiamento verso l'Europa si è rivelato dannoso per la Gran Bretagna. Lei la giudicherebbe positiva o negativa come figura?
Quando la Thatcher era al potere io ero uno studente e all'epoca ero molto critico. Adesso invece, cioè negli anni, ho elaborato insomma un giudizio positivo, perché ha fatto di questo paese un paese moderno, vitale, al di là con tutte le conseguenze che questo ha avuto. Però ecco, era un paese, quando è arrivata la Thatcher, dove era conveniente non lavorare, perché il sussidio di disoccupazione era più alto di uno stipendio, quindi insomma c'erano delle contraddizioni in questo welfare state britannico che non potevano più essere, non erano più sopportabili. Ha sicuramente dato un impulso di modernità all'economia inglese, senza, e questo secondo me bisogna ricordarlo, senza però smantellare completamente il welfare state britannico, che è tuttora molto più evoluto del nostro, ad esempio di quello italiano. Cioè lì ci sono i sussidi di disoccupazione, sussidi a chi insomma ha difficoltà per pagare l'affitto, alle madri single. Io mi ricordo, andai in Gran Bretagna, ci sono andato più volte, mi ricordo, nel 94, quindi già c'era stata la cosiddetta cura Thatcher, però tuttora esisteva lo UB40, che era il modulo da compilare per avere poi il sussidio di disoccupazione, cosa che non esisteva in Italia e tuttora non esiste. Se lei appunto, quando finirà l'università, sarà disoccupato, nessuno gli darà una lira, a meno che non inizi a lavorare. Gran Bretagna sì.
La Lady di Ferro è stata primo ministro del Regno Unito dal 1979 al 1990, la prima e unica donna ad aver ricoperto questa carica nel paese. Dal 1975 al 1990 fu inoltre leader del Partito Conservatore inglese.
A chi le chiedeva pietà, la Thatcher rispondeva sempre no. La medicina è amara, ma è giusta. Andiamo avanti con i tagli e la spesa pubblica. Il risparmio è una virtù, il paziente ne ha bisogno.
A contraddistinguere la leader conservatrice c'è poi il suo atteggiamento nei confronti dell'Unione Europea. L'euro era il peggior nemico del primo ministro, tanto da osteggiare a oltranza la moneta unica. L'apparato di Bruxelles, un mostro di statalismo, che secondo lei avrebbe reso l'economia dell'eurozona succubi del gioco tedesco.
Durante il suo terzo mandato, la Thatcher accentuò l'ostilità all'integrazione europea, opponendosi al progetto di creare l'Unione Europea una moneta unica. I want my money back, rivoglio i miei soldi, è la frase della Thatcher che ha segnato la storia europea. La Lady di Ferro si è battuta inoltre negli anni Ottanta per ridurre i contributi britannici al bilancio europeo, una linea ancora oggi seguita e rispettata dai conservatori britannici.
Famosi restano anche i tre no all'Europa pronunciati il 30 ottobre 1990 durante un dibattito alla Camera dei Comuni, che tra l'altro avete sentito in apertura della puntata. Quali sono le ragioni storiche alla base di un approccio così pragmatico e scettico nelle relazioni internazionali del Regno Unito con la Comunità Europea prima e con l'Unione Europea dopo?
Ma le ragioni storiche sono legate a questa idea che era la Gran Bretagna delle relazioni internazionali, che è abbastanza tradizionale, insomma un po' tutta la storiografia tiene in evidenza questi aspetti, ossia la cosiddetta teoria dei tre cerchi, cioè il rapporto privilegiato con gli Stati Uniti, in passato meno ai giorni nostri il rapporto con le colonie e poi successivamente ex colonie, quindi solo al terzo posto veniva il rapporto con l'Europa continentale. Molti mettono in evidenza anche la mentalità insulare, cioè il fatto che di essere un'isola, di aver avuto una storia differente dagli altri paesi, appunto l'impero che in qualche modo la rendeva indipendente e autonoma da un punto di vista economico. Successivamente, con la perdita dell'impero graduale, la Gran Bretagna ha capito l'importanza che aveva l'Europa continentale, soprattutto da un punto di vista economico. Tutti i vari passaggi che hanno portato poi all'entrata della Gran Bretagna nella Comunità Europea, poi l'Unione Europea, cioè le motivazioni sono state soprattutto di natura economica. Non dimentichiamoci che la Gran Bretagna, dopo la Seconda Guerra Mondiale, economicamente è un paese in crisi, cioè che ha molte difficoltà di ristrutturare la propria industria, la propria economia, e quindi a un certo momento guarda all'Europa come un possibile soprattutto mercato per i propri prodotti, per i propri scambi commerciali. Questo spiega secondo me poi questo atteggiamento non così convinto, perché anche quando poi la Gran Bretagna cerca di entrare lo fa sempre mettendo avanti le proprie delle richieste che poi successivamente sono più o meno soddisfatte dal resto dei paesi europei.
Da molti anni a questa parte si è consolidata la tendenza fra studiosi a presupporre che l'approccio della Gran Bretagna rispetto al processo di integrazione europea sia minimalista, ossia che sia legato prevalentemente alla dimensione economica. Ci potrebbe fare un rapido excursus storico delle relazioni tra il Regno Unito e la Comunità Europea fino ai giorni nostri?
È molto legata all'economia. All'inizio la Gran Bretagna si disinteressa del processo di integrazione, cioè lo guarda anche dal di fuori con una certa superiorità. Questo fino ai trattati di Roma compresi, fino al 57, cioè la Gran Bretagna non entra nella comunità economica del carbone e dell'acciaio, non firma i trattati di Roma che danno vita in particolare alla comunità economica europea, e addirittura dà vita ad un'altra organizzazione che è l'EFTA, no? Questa area di libero scambio, sempre per questi obiettivi di natura economica, cioè la volontà di creare un libero mercato, una grande area di libero mercato che secondo lei potrebbe aiutarla a riprendersi economicamente, insomma a dare una maggiore vitalità alla propria economia. Ci sono poi, subito dopo la creazione dell'EFTA, la Gran Bretagna comprende che è preferibile entrare nel mercato comune, quindi fa domanda con un governo conservatore all'inizio degli anni 60, nel corso degli anni 60 fa di nuovo domanda con un governo laburista, quindi insomma c'è anche un atteggiamento bipartisan. A un certo momento sia il partito conservatore che quello laburista sono favorevoli all'ingresso. Sappiamo che questo ingresso è impedito dal generale De Gaulle per una serie di motivazioni, poi finalmente appunto nel 73 entrano in vigore i trattati di adesione, quindi la Gran Bretagna entra. Anche lì poi però c'è la volontà di ottenere una revisione di questi trattati di adesione, cioè I trattati furono firmati da un governo conservatore, tornano al potere di nuovo i laburisti, che chiedono appunto di rivedere questi trattati. C'è una revisione parziale dei trattati che fa riferimento al contributo britannico, perché questa poi è la questione. I trattati sono approvati dai cittadini inglesi con un referendum, quindi si pensa che da questo momento in poi la presenza inglese nella comunità non avrebbe dato problemi. Viceversa, con l'avvento della Thatcher si ripropone la questione del contributo britannico, per cui si mette in evidenza appunto che la Gran Bretagna dà molto di più rispetto a quanto riceve per una serie di motivi. Questo, ripeto, era presente anche con i precedenti governi, questo aspetto, che era stato lasciato per il momento in disparte perché era stato previsto un periodo transitorio che, guarda caso, cade proprio quando va al potere la Thatcher nel 70.
Di recente il primo ministro David Cameron ha tenuto a Londra un discorso che riguardava i rapporti tra Gran Bretagna e Unione Europea. Nonostante abbia sottolineato la sua volontà di fare tutto quanto possibile perché il suo paese rimanga membro dell'Unione, ha dichiarato di voler rinegoziare le condizioni dell'adesione e lanciato l'ipotesi di un referendum popolare sulla decisione o meno di rimanerne membro.
Quali conseguenze provocherebbe un'eventuale uscita della Gran Bretagna dall'Unione Europea? Sarebbe un'opzione praticabile, secondo lei?
Cameron non ha mai parlato espressamente di una volontà del proprio governo di uscire, cioè di porre la questione, di sottoporla ad un referendum. Sinceramente non penso che ci sia una grande maggioranza, una maggioranza di inglesi che voglia uscire dall'Unione Europea, perché per la Gran Bretagna l'Europa è importante come mercato, cioè uscendo si perderebbero molti vantaggi dello stare in questo mercato, anche se poi la Gran Bretagna potrebbe restare in questa area di libero scambio che è lo spazio economico europeo. Però già ci sono delle voci da parte degli ambienti economici che mettono in evidenza come la Gran Bretagna poi possa perderci dall'uscita. D'altronde non fa parte dell'area dell'euro, ha una politica monetaria autonoma, spesso per molte politiche si tira fuori la Tobin Tax, controllo della circolazione dei capitali, la tassazione. La Gran Bretagna ultimamente è ritornato fuori questo aspetto, cioè la Gran Bretagna è una sorta di paradiso fiscale, insomma. Molti vanno a vivere a Londra, o dicono di andare a vivere a Londra per pagare meno tasse. Certo. E quindi la Gran Bretagna comunque ha una certa libertà, ha i vantaggi nel restare nel mercato comune. Sembra un po' difficile che poi effettivamente ci sia questa scelta, se non per altre ragioni più nazionalistiche, patriottiche, oppure anche di rottura con questa Europa in crisi, un'Europa che, dove molti stati presentano dei problemi, dove bisogna aiutare questi stati.
Don't relish it, but that if necessary, if we are faced by the imposition by treaty of an obligation to a single currency and a situation which would prevent the enlargement to Poland, Hungary and Czechoslovakia, Britain would be entitled and right to use the veto.
I totally agree with the right honourable gentleman. That was precisely the stance we took. It is a stance we have taken on many previous occasions. The European monetary system, to which we belong, is a system designed for 12 sovereign states in cooperation with one another to come to the exchange rate mechanism. What they are proposing now, an economic and monetary union, is really the backdoor to a federal Europe, and we totally and utterly reject that. We would have greater economic and monetary cooperation, which can be achieved by keeping our sovereignty.
Ebbene, anche questa puntata si avvia alla conclusione. Speriamo di essere stati abbastanza esaustivi e di aver chiarito i vostri dubbi nella trattazione di questo argomento. Fateci sapere la vostra scrivendoci a redazionefonicanews@gmail.com.
Vi ricordiamo che Fonica News Review va in onda come sempre tutti i venerdì alle 15.15 e alle 19.30. Alla prossima settimana, un saluto dalla redazione di Fonica News, un saluto da Carmen, Rossella e Andrea. Thank you.
Radiofonica presenta Fonica News Review.